Buongiorno a tutti, grazie delle parole introduttive, grazie dell'invito che ho accolto volentieri perché è sempre bello dedicare del tempo così al riflettere insieme sul Vangelo, tanto più quando appunto c'è una comunità, ci sono delle persone. Come avete ascoltato, vengo dalla zona di Bergamo. E il contatto con Vigevano è dato dal santuario della Bozzola, dove ci sono i confratelli della congregazione della Sacra Famiglia. Dunque, ho ricevuto anch'io, come voi, il Debrian che presenta il percorso che quest'anno è stato previsto, organizzato, e questo è il primo incontro, quindi naturalmente ha un carattere introduttivo, non solo al Vangelo di Matteo, ma direi proprio anche al cammino che desiderate fare. Quindi io mi inserisco così sperando di corrispondere un po' alle attese, anche se non ci conosciamo, però ecco, credo che abbiamo in comune qualcosa di importante che è l'esperienza della fede, di cui la parola di Dio è la fonte, una delle fonti alla quale noi ci alimentiamo. Dunque, senza altre introduzioni, mi accingo così a offrirvi e proporvi quelle le note che ho preparato, cercando di non dare nulla per scontato, quindi partiamo proprio con semplicità e sperando di permettervi di seguire un po' la riflessione che intendo fare. Quindi seguo un po' delle slide che ho preparato, quindi chiedendo anche a Elio il contributo di far scorrere le slide. Dunque, il tema che mi è affidato è una introduzione generale al Vangelo di Matteo, naturalmente al suo autore, che vi permette di avere una base su cui poi, di volta in volta, nei sabati successivi, soffermarsi su un passaggio, su un periodo, su una parte di questo Vangelo. Quindi la nostra preoccupazione oggi è molto generale. Prima di entrare direttamente nel Vangelo di Matteo, credo che, possiamo passare la slide, sia importante intenderci sulle parole. Qui ho fatto un piccolo schema. Quando diciamo Vangelo, intanto pronunciamo una parola che viene dal greco, che significa notizia buona. Eu vuol dire bene, buono in greco. Angelion vuol dire annuncio, da qui ha la parola angelo, è l'annunciatore, no? Quindi euangelion vuol dire un annuncio buono. Ora, qual è il contenuto di questo annuncio buono? È la vita, morte e risurrezione di Gesù. Al punto che possiamo dire, secondo il Nuovo Testamento, che Gesù è la parola di Dio, cioè Dio ci parla in Gesù. Quando sentiamo dire Vangelo, dobbiamo prima di tutto intendere questo contenuto, questa esperienza, prima che un libro è una persona, il Vangelo. È una cosa da non dimenticare, non è così secondario. Per esempio, San Paolo nelle sue lettere parla spesso del Vangelo, non intende le opere dei quattro evangelisti, ma intende la vita, morte e risurrezione di Gesù, che diventa motivo di fiducia, di speranza per coloro che credono in lui. Ora, dopo un po' si sviluppa, da questo primo significato nasce la parola Vangeli al plurale, che appunto con la quale si intendono i libri o libretti, perché sono corti, se li consideriamo a sé, sono corti, che in forma di racconto, perché sono appunto dei racconti, ci narrano il Vangelo. Okay? Cioè la vita, morte e risurrezione di Gesù. Questa differenza penso sia semplice da comprendere. Quindi al singolare, Vangelo è il contenuto, al plurale, Vangeli sono i quattro libri che raccontano il Vangelo, perché il Vangelo è unico. I Vangeli sono quattro, quelli riconosciuti canonici, cioè fonte della fede da cui possiamo attingere la fede. Allora, ancora qualche parola per intenderci sui Vangeli e poi entrare in quello di Matteo. Come Cosa non sono i Vangeli? In questo senso parlo dei quattro e poi arriviamo, si applica naturalmente anche a Matteo. Non sono testi di storia, nel senso che non vogliono darci semplicemente delle informazioni storiche, anche se, attenzione, parlano di fatti storicamente accaduti, accaduti in un luogo. Quello che a quel tempo si chiamava la colonia romana di Siria, che includeva la Palestina, e in un tempo, qui vi ho dato delle date che vi possono sembrare un po' strane, perché uno dice Gesù è vissuto dallo 0 al 33, in realtà la ricostruzione storica, che sarebbe troppo difficile approfondire qui, ci dice che è nato nel 4 avanti Cristo per degli errori di calcolo che hanno fatto nel Medioevo, ed è morto probabilmente nel 36 d.C., in ogni caso quegli anni lì. Quindi parliamo di cose storicamente avvenute, ma non sono racconti storiografici, preoccupati solo con la storia. Non sono tantomeno opere di finzione, cioè un bel racconto tanto per, diciamo, sollevare gli animi oppure, dare conforto a chi è sconfortato. Anche se gli autori di queste opere sono degli scrittori abili ad usare i procedimenti, quella che oggi chiamiamo la fiction, cioè cosa vuol dire? Sono liberi di creare la loro sceneggiatura, come farebbe un regista che fa un film, mettiamo su Gesù, naturalmente le riprese, la sequenza delle cose è il regista che le pensa, anche se il contenuto è quello che lui riceve dalla storia. Capiamo la differenza. Non sono neppure opere scritte per puro piacere letterario. Sai, uno fa lo scrittore, gli piace scrivere, scrive bene, e abbiamo tanti, conosciamo tanti libri, tanti romanzi scritti per il piacere di scrivere e appunto di leggere. Anche se gli evangelisti sono, diremmo, degli scrittori fini, non sono grossolani, cioè sono interessati a scrivere bene, per interessare coloro che ascoltano la lettura del Vangelo. E qui faccio una piccola parentesi dicendo che nell'antichità non si intendeva la lettura quella mentale, silenziosa da parte di ciascuno. La lettura era sempre ad alta voce, anche quando qualcuno leggeva per sé, leggeva ad alta voce nell'antichità. Tanto più nel caso dei Vangeli che sono scritti per delle comunità, non per un singolo. Proprio perché lo vedremo, sono scritti a partire dalla fede di una comunità e per aiutare la comunità a crescere, a rafforzarsi nella sua fede. Quindi sono scritti per essere ascoltati più che per essere letti così dal libro. Basterebbe anche solo pensare che a quel tempo non esistevano i libri stampati. Per scrivere, per esempio, i libri di una Bibbia, che si scriveva generalmente su pergamena, quindi pelle di pecora o di capra, servivano circa 70 pecore. 70 pecore non era, diciamo così, un capitale che ciascuno personalmente poteva avere per comprarsi una Bibbia. Okay? Quindi sono stati scritti per essere ascoltati. In questo senso la liturgia fa bene a ricordarci che ciò che conta del Vangelo è l'annuncio più che una lettura singola, per quanto non dobbiamo disdegnare neppure la lettura singola. Ora, se non sono tutto questo, cosa sono i Vangeli? Io vi suggerisco questa espressione da intendere, sono scritti di fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono nati nelle comunità cristiane ad opera di alcuni credenti, quindi persone di fede in Gesù, che avevano l'obiettivo di suscitare la fede in Gesù. Quindi scritti di fede perché nascono dall'esperienza della fede. Qual è l'obiettivo dei Vangeli? È quello di invitare e sostenere altri nella stessa esperienza, cioè quella della fede in Gesù. Ecco perché possiamo dire che sono fondamentalmente degli scritti che riguardano la fede, che hanno a che vedere con la fede in Gesù. È utile anche così farci un'idea su come sono nati i Vangeli in generale, poi entriamo in quello di Matteo. Cioè, i Vangeli hanno una storia, naturalmente una storia che arriva fino a noi nella trasmissione, nella traduzione, ma noi ci interessiamo ai primi momenti della storia dei Vangeli. Sono frutto di un lungo processo storico che possiamo sintetizzare in modo semplice in tre momenti. Il primo, naturalmente, è il tempo in cui il Vangelo, cioè Gesù, è vissuto su questa terra. Io prima dicevo dal 4 avanti Cristo al 36, qui dallo 0 al 30, 33, va bene. È la vita di Cristo, che appunto è il cuore del Vangelo. Cioè quel Gesù che è nato, è vissuto tanti anni a Nazaret e poi ha predicato nella Galilea e poi è sceso in Giudea, a Gerusalemme è stato crocifisso e dopo 3 giorni i suoi discepoli lo hanno incontrato risorto. Dopo Gesù, per una ventina d'anni, sono nate, o meglio, nei primi 20 anni si sono sviluppate le comunità cristiane, che chiamiamo anche chiese dal greco ecclesia, che vuol dire comunità, vuol dire raccolta, no? Raccolta vuol dire ecclesia. Ora, in queste comunità sono nate grazie alla predicazione degli apostoli. Lo possiamo seguire un po' negli Atti degli Apostoli, il giorno di Pentecoste, Pietro che predica alla gente riunita in Gerusalemme e man mano si espandono anche nella geografia dell'antico Oriente Medio. Ora, la predicazione degli apostoli era un pilastro di queste comunità, l'altro pilastro era la celebrazione della cena del Signore, quella che noi oggi chiamiamo la messa. Com'è che facevano la messa? Non c'erano le letture. Perché non c'erano ancora gli scritti del Nuovo Testamento. Gli apostoli o quelli che avevano conosciuto gli apostoli raccontavano quello che ricordavano di Gesù, di quello che Gesù aveva detto, di quello che Gesù aveva fatto. Okay? Man mano questo annuncio fatto con la bocca, quindi orale, diventa anche da corpo anche ad alcuni testi scritti che sono, potremmo dire, gli antenati del Vangelo, cioè una raccolta che riguarda la passione e morte di Gesù, una raccolta di alcune parabole, una raccolta di alcuni miracoli che dalla predicazione orale cominciano ad essere scritti, anche perché, lo capiamo bene, gli apostoli a un certo punto cominciano a morire. E quindi i cristiani sentono che non possono perdere quella memoria preziosissima dell'esperienza che loro hanno fatto con Gesù e quindi prendono nota, prendono appunti, mettono insieme degli elaborati. E quindi il terzo grande, diciamo, la grande tappa è quella in cui si comincia a scrivere. I primi testi più antichi del Nuovo Testamento sono le lettere di Paolo e poi arrivano i Vangeli. Fondamentalmente tra il 50 e il 100, naturalmente dopo Cristo, si forma l'insieme di quei libri che oggi noi consideriamo il Nuovo Testamento, quindi i Vangeli e le lettere degli Apostoli. Ora, lo studio dei Vangeli è quello che noi vorremmo fare oggi, in questa occasione, ma in tante altre. Perché anche oggi i Vangeli possano alimentare la nostra fede, è importante non solo ascoltarli nella liturgia, ma anche, come fate voi in questo contesto, farli oggetto di una riflessione, di uno studio. Allora, li studiamo come che cosa? Come ciò che sono, cioè testi antichi che sono stati tramandati fino a noi. Vogliamo approfondirne il contenuto, di cosa parlano. Vogliamo approfondire il genere letterario, perché capite che ognuno che scrive usa un genere letterario, chi scrive un romanzo è un genere, chi scrive una poesia è un altro genere, chi scrive un articolo di giornale è un altro genere. Bene, i Vangeli hanno il loro genere di cui vi ho parlato un po' prima, scritti di fede. Vogliamo approfondirne lo stile, il messaggio, la finalità. È un po' questo che ci chiederemo a proposito di Matteo in questo percorso. Ora, è interessante notare una cosa, che le tappe dello studio dei Vangeli vanno in senso contrario rispetto alle tappe cronologiche della loro formazione. Cioè, partiamo dalla fine per andare indietro. Partiamo da che cosa? Partiamo da quello che abbiamo in mano. Noi Gesù nella Palestina non lo abbiamo più qui, ma abbiamo i Vangeli che ci contengono una testimonianza scritta di chi ha vissuto con Gesù. Quindi cominciamo dal testo del Vangelo. Naturalmente avrà bisogno di una lettura attenta, di un'analisi, di uno studio. Qui è utile ricordare che il Vangelo è un'opera pensata in un modo unitario e ordinato, cioè gli evangelisti che hanno lavorato non hanno raccolto così delle memorie in un modo un po' disordinato, ci hanno pensato, hanno tracciato un filo, esattamente come un regista pensa il filo del suo film, o come uno scrittore pensa la trama del suo libro. Anche i Vangeli, ciascuno di essi ha una trama che è interessante scoprire per cogliere il messaggio. Dietro il testo che noi abbiamo del Vangelo attuale possiamo fare delle ricostruzioni di quelle che chiamiamo le fonti scritte che hanno preceduto i Vangeli. Quello che vi dicevo, i primi appunti che hanno messo per scritto su Gesù. Dietro ancora possiamo riflettere sulla vita delle comunità nelle quali e per le quali sono stati scritti i Vangeli. Questo è importante, cioè non possiamo mai separare un Vangelo dalla comunità credente, sia nella fase di formazione del Vangelo, sia in tutte le altre fasi, perché il Vangelo è scritto per la comunità, non solo per un singolo che se lo legge a casa sua, ma per la comunità che lo vive prima di tutto nelle relazioni fraterne ispirate all'amore. Così come appunto dice il comandamento nuovo di Gesù. Dopo la riflessione sulle comunità possiamo andare ancora più indietro cercando di ricostruire come è stata la missione degli apostoli e più indietro ancora cercando di ricostruire la vita storica di Gesù. Però capite che tutti questi passi 2, 3, 4, 5 noi non li abbiamo così da studiare in laboratorio, li possiamo ricostruire a partire dal testo dei Vangeli. Ecco perché io oggi dico, ma sono convinto che anche gli altri relatori ve lo diranno, cioè quello di cui possiamo parlare e bene e molto è il testo. Quello che sta dietro, come ipotesi possiamo così elaborare, eh? Ma quello che ci interessa è davvero il testo del Vangelo. Ora, un passaggio importante è per dire che i Vangeli, come tutti gli altri libri della Bibbia, noi li consideriamo ispirati. Cosa vuol dire ispirati? E qui leggo un numero, un paragrafo del documento Dei Verbum, che è il documento che il Concilio Vaticano II ha dedicato alla parola di Dio, che è appunto Gesù, ma anche alla parola di Dio scritta nei vari libri della Bibbia. E dice così Dei Verbum numero 11: le verità divinamente rivelate, cioè ciò che Dio ha voluto manifestare di se stesso agli uomini, sono contenute ed espresse nei libri della Sacra Scrittura. Esse furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo, cioè con l'aiuto dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa per fede apostolica ritiene sacri, ecco perché diciamo la Sacra Bibbia, ritiene sacri e canonici. Canonici vuol dire che formano la regola della fede. Lì dentro noi riceviamo la regola fondamentale, cioè ciò che sta fuori è utile ma viene dopo. Quello che sta dentro nella Bibbia è canonico. Tutti interi i libri, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti. Perché la Chiesa li ritiene sacri e canonici? Perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno Dio per autore, Attenzione, non vuol dire che Dio è venuto giù, ha preso la penna, si è messo a scrivere. Dio ha ispirato, cioè ha suscitato la fede, il pensiero e anche lo stile di scrivere degli scrittori dei libri. Hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Però ecco che spiega cosa vuol dire che hanno Dio per autore. Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per mezzo loro, scrivessero come veri autori, quindi gli scrittori umani, veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli, Dio, voleva fossero scritte. Se dovessimo riassumere in una frase, possiamo dire che l'autore della Bibbia è Dio e al tempo stesso l'autore umano di ciascuno di questi libri, quindi anche il nostro Matteo. Tra l'altro oggi è San Matteo, quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Matteo. Poi vedremo cosa significa il nome Matteo in ebraico. Quindi è importante, ecco perché diciamo Bibbia sacra, non perché l'oggetto in sé è sacro da adorare. Ma perché noi per fede crediamo che quello che qui è scritto è Dio che ha voluto che fosse scritto in questo modo. Naturalmente poi chi l'ha scritto viveva in un determinato tempo, con determinate caratteristiche, aveva a che fare con una certa comunità che aveva alcuni problemi, alcune caratteristiche, quindi i libri riflettono anche tutte queste dimensioni storiche e umane. Però questo è il riflesso nella Bibbia del principio del cristianesimo, che è l'incarnazione, cioè Dio si è fatto storia, si è fatto carne. E quindi la trasmissione del messaggio di Gesù, prima in modo orale e poi in modo scritto, è in qualche modo in questa linea dell'incarnazione. Ora, la lingua dei Vangeli. Abbiamo detto che Dio ha ispirato, ma chi ha scritto sono delle persone concrete, in carne ed ossa, che hanno vissuto in un tempo, in un luogo, ok? E quindi avevano la loro lingua, giusto? Bene. I manoscritti più antichi che noi possediamo dei Vangeli, quindi anche del Vangelo di Matteo, sono del secondo secolo d.C. Cosa vuol dire questo? Che il foglio, il papiro che aveva in mano il signor Matteo, noi non lo abbiamo ritrovato fino ad ora, ma probabilmente non lo ritroveremo. Quello che abbiamo a disposizione, naturalmente ben conservato nei vari musei del mondo, sono copie di questi scritti, che sono state copie manoscritte, evidentemente, che risalgono al secondo secolo. E qui vi faccio. Oh, scusate. Possiamo andare avanti di una slide? Io mi sono dimenticato di Elio, spero che mi sta accompagnando. Sta accompagnandone. Vi ho fatto la fotografia di un manoscritto in papiro, su papiro, del secondo secolo. A dirvi la verità, non riesco adesso a dirvi di quale Vangelo si tratta, ma è scritto in greco, maiuscolo, ed è già nella forma del codice, cioè del libro fatto in questo modo, che è i primi tempi in cui stavano facendo i libri in questo modo, non ancora stampati a stampa, scritti ma rilegati così, perché prima di quello c'erano i rotoli, c'era un grande papiro che si arrotolava, mentre nel secondo secolo già esistevano i codici, si chiamano così, ok? Questo è un codice del secondo secolo, tanto per darvi l'idea di quali sono, diciamo, così, le evidenze più antiche che noi abbiamo dai Vangeli. Torniamo indietro un attimo, meglio. Quindi la lingua in cui sono scritti è il greco. Poi vi dirò che si ipotizza che Matteo abbia scritto in ebraico perché abbiamo la testimonianza di un autore del secondo secolo che dice: a Matteo ha raccolto le memorie di Gesù in lingua ebraica, solo che fino ad ora non abbiamo trovato nulla. Ci sono altri testi chiamati Vangelo degli Ebrei, che qualcuno farebbe coincidere con il Vangelo di Matteo, scritti evidentemente in ebraico, ma il confronto con il testo greco mostra che sono testi abbastanza diversi nel contenuto. Quindi noi rimaniamo a questo dato, che la lingua con cui sono stati scritti i Vangeli è il greco, su papiro, e quindi sono copie degli originali. La traduzione che noi abbiamo in italiano, nelle nostre Bibbie, che tra l'altro vi invito nei prossimi incontri a portare, una Bibbia, queste traduzioni sono la versione italiana di una versione greca, diremmo così, ricostruita a partire dai manoscritti antichi considerati più importanti. Perché la cosa interessante è questa, che dal secondo al quinto, sesto secolo abbiamo tanti manoscritti che contengono i testi dei Vangeli o di altre parti del Nuovo Testamento. A volte hanno delle differenze tra di loro. Come si fa a sapere qual è quello più vicino all'originale? Non lo si può fare così. Bisogna fare un confronto, e da questo confronto è venuto un testo che tra gli studiosi è considerato la base su cui fare le traduzioni, che sono appunto quelle riconosciute dalla Chiesa. Ora, dopo alcuni secoli, il greco comincia a diventare una lingua non conosciuta. A quel tempo era come l'inglese di oggi, era la lingua colta del Mediterraneo, dell'area mediterranea. Però a un certo punto, quando soprattutto la Chiesa si sposta verso Roma, dopo l'editto di Costantino, e il latino era la lingua normale e il greco non era più capito, si sente la necessità di tradurre la Bibbia, il Nuovo Testamento, in latino. E dalla fine del IV secolo abbiamo la versione latina. Il più famoso autore è Gerolamo, San Gerolamo, che ha dedicato la vita a questo lavoro. Era la lingua del popolo il latino a quel tempo. Passano i secoli, dopo molti secoli, Martin Lutero, siamo nel XVI secolo, quindi 1200 anni dopo Gerolamo, traduce la Bibbia nella lingua del suo popolo, che era appunto il tedesco. E pochi decenni dopo, con l'invenzione della stampa, la Bibbia è il primo libro stampato. E se non sbaglio, è ancora oggi il più stampato nel mondo, se non mi sbaglio. Ora, da lì capite che la diffusione poi è diventata molto grande con la stampa. Nella Chiesa Cattolica, molti penso che lo sanno per esperienza, la lingua ufficiale per la proclamazione della parola di Dio era il latino fino al Concilio Vaticano II. Sapete che la liturgia era in latino. Il Vaticano II ha stimolato a tradurre la Bibbia e a leggerla in tutte le lingue dove il Vangelo è annunciato. E non vi so dire in quante lingue oggi è tradotta la Bibbia, centinaia di lingue. Solo per fare così un passaggio sulla questione della lingua, che però ci aiuta a capire come sono testi scritti da persone in carne ed ossa. Perché se noi scriviamo, scriviamo in italiano, ma se scriveva qualcuno di 2000 anni fa, scriveva nella sua lingua. Andiamo avanti, questa immagine l'abbiamo già commentata. Ora entriamo un po' di più, cominciamo ad avvicinarci al Vangelo di Matteo, anche se le note sono ancora generali. Per capire in profondità un Vangelo, quindi come opera che ha Dio per autore, ma che poi concretamente ha una persona che si è messo lì a scrivere, possiamo porci alcune domande, così come ce le poniamo per studiare un altro testo antico, o meno antico che sia. Perché se noi consideriamo i Vangeli come ispirati, non di meno, dobbiamo studiarli come frutto di un lavoro di qualcuno, ok? Quindi con le categorie, con i criteri di uno studio di altri testi antichi. Le domande sono quelle semplici per capire un libro. Chi l'ha scritto? Quando e dove ha vissuto questa persona? Perché capite che se uno scrive un libro in Italia è una cosa, se lo scrive in Africa è un'altra, se lo scrive in India è un'altra ancora. E così questi autori. Non tutti e quattro i Vangeli sono stati scritti nello stesso luogo. Eh? Nessuno è stato scritto a Gerusalemme, per esempio. Adesso vedremo dove è stato scritto Matteo. Quando ha scritto quest'opera, quindi più o meno il tempo, quali obiettivi aveva nello scrivere? Perché tutti noi, quando parliamo e quando scriviamo, vogliamo comunicare qualcosa e ci interessa che chi ci ascolta ci capisca. Lo stesso vale per gli evangelisti. Quali fonti orali o scritte aveva a disposizione per scriverla? Tutte le risposte a queste domande le possiamo ricavare dal Vangelo, perché a differenza dei libri contemporanei, noi andiamo in libreria, vediamo un libro, giriamo in ultima pagina e in genere cosa c'è? La foto dell'autore e un minimo di biografia, cosa ha scritto, dove è nato. Con i Vangeli non è così, capite? Quindi dobbiamo andare a partire dal testo per ricostruire chi era, dove è vissuto. Naturalmente sono delle ipotesi perché lui non ce lo dice esplicitamente. Non c'è nessuna introduzione ai Vangeli, capite? Partono proprio così. Benissimo. Ora entriamo un po' più da vicino nel Vangelo secondo Matteo. Anche questa espressione è utile da commentare. Cosa vuol dire secondo Matteo? Vuol dire che il Vangelo è Gesù, ok? Matteo ha un suo modo di raccontarci Gesù. Ok? Ecco cosa vuol dire secondo Matteo, che naturalmente ha delle caratteristiche diverse da Marco, da Giovanni, da Luca. Quando diciamo il Vangelo di Matteo, dobbiamo intenderci sull'espressione, perché di per sé il Vangelo è solo di Gesù, voglio dire, è lui che è il Vangelo. Matteo non è il Vangelo, quindi se vogliamo usare delle espressioni corrette sarebbe meglio dire il Vangelo secondo Matteo, cioè dal punto di vista di Matteo. Nella storia della Chiesa, questo sapete, è il primo Vangelo del canone. Se voi aprite il Nuovo Testamento, se qualcuno ha qui la Bibbia è bene farlo, così ci diventiamo un pochettino pratici di questo libro che non è fatto per essere adorato o per essere tenuto come si dice, nella libreria, bene in vista, ma per essere maneggiato, magari anche sottolineato, eccetera. Ora, è il primo dei quattro e anche il primo libro di tutto il Nuovo Testamento. Perché è il primo? Probabilmente per il fatto che nella storia della Chiesa è sempre stato considerato il Vangelo più importante. Parlo della storia antica, dei primi secoli. È quello più commentato nei primi secoli del cristianesimo, da quelli che noi chiamiamo i padri della Chiesa, quindi Agostino, Gerolamo, eccetera, eccetera. Il più commentato. Il perché possiamo solo ipotizzarlo. Pur essendo il primo Vangelo nell'ordine canonico, cioè nella Bibbia, non è il più antico. Per quello che ci è dato di capire, il più antico Vangelo è quello di Marco, ok? Quindi Matteo non inventa il genere Vangelo, lo trova e con ogni probabilità Matteo conosce il Vangelo di Marco, ce l'ha in mano quando scrive il suo, ok? Conosce il Vangelo di Marco e se ne serve, però attenzione. Non lo copia aggiungendo solo alcune cose, altrimenti non aveva senso farne un altro, ce n'è già uno. Lo usa, ma in modo molto libero. Quindi il Vangelo di Matteo è un'opera diversa rispetto a quella di Marco. Ci mette dentro il suo stile, ci mette dentro il suo obiettivo. È quello che noi vorremmo cercare di comprendere oggi in un modo iniziale e man mano durante il percorso. Ci siete ancora tutti o ho perso qualcuno? Ci siamo, né? No? Perché ogni tanto è bene darsi. Le batterie del telefono ci sono ancora oppure stanno scarseggiando? Coraggio, siamo più di metà percorso. Va bene così oppure va bene? Solo per intendersi, perché non ci conosciamo e si tratta di trovare un punto di incontro. Non so se è troppa roba insieme oppure troppo poco. Spero che sia equilibrato. Allora, cosa facciamo all'inizio per metterci a conoscere un po' di più il Vangelo? Diamo uno sguardo da sopra. Oggi è abbastanza semplice quando noi vogliamo vedere la mappa per andare in un posto e in un altro, apriamo Google Map, ok? e ci fa capire dove siamo e dove vogliamo arrivare. Benissimo, tenete questa immagine. Prendiamo San Matteo e lo guardiamo al Google Map, ok? Ci dice che, ci dice, non ci dice, ma potremmo distribuire il materiale di Matteo, che sapete sono 28 capitoli, in 5 parti. Io tra l'altro ho visto che nella brochure all'interno c'è pure, se ci guardate, una strutturazione del Vangelo nelle sue parti. Potete aprirla. In genere quando si avvicina un Vangelo è la prima cosa che si fa, cioè chiediamoci come San Matteo ha organizzato il suo materiale, perché vi dicevo, ogni evangelista ci pensa su. Nel mettere insieme le varie scene e le varie parole di Gesù, i vari discorsi, cioè studia un filo conduttore, quello che noi chiamiamo una trama, ok? Benissimo. Anche Matteo ha la sua, solo che non ce lo dice, ecco qui il punto. Per un lato siamo un po' svantaggiati, peraltro siamo stimolati ad entrare. Se qualcuno ha la Bibbia, può aprendola. Proprio magari al Vangelo di Matteo, percepire che le nostre Bibbie ci presentano il Vangelo con alcuni titoli di ogni passaggio, ok? A volte ci sono titoli che si riferiscono a tre o quattro capitoli, quindi sono titoli di sezione, diciamo così. E poi distribuisce il contenuto in capitoli e in versetti. Molto bene. Ezio, possiamo tornare alla fotografia del papiro? Solo per capire una cosa interessante, che si può capire proprio qual è il dietro. Dietro? Sì, al papiro. Oh, ecco qua. Ora, quando gli evangelisti hanno scritto, e per tanti secoli, non c'era, attenzione, non c'erano capitoli, numero di capitoli, non c'erano numeri di versetti, non c'erano titoli, ok? E non c'erano righe bianche. Anche perché il papiro e la pergamena costavano, non si poteva, come si dice, disperdere, sprecare lo spazio, ok? Quindi attenzione, il modo con cui Matteo organizza il suo materiale non lo capiamo dalle righe bianche tra un paragrafo e l'altro, perché non ci sono, non lo capiamo dall'inizio di un capitolo nuovo, perché non ci sono i capitoli, da che cosa lo capiamo? Dai contenuti, dalle frasi. Per esempio, quando andiamo alla fine del capitolo 7, solo per farvi un esempio, vediamo qui, se qualcuno ha la Bibbia, alla fine del capitolo 7 si legge questa parte. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli insegnava infatti come uno che ha autorità. Secondo voi questa frase cosa ci dice? Che San Matteo sta concludendo una sezione, che è una sezione di discorsi di Gesù. Ok? Infatti se guardate nella vostra brochure, al capitolo 7 c'è uno stacco. Vedete? Lui questo schema unisce i capitoli 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Comunque è certo che dal 7 all'8 c'è uno stacco che non è dato dalla riga bianca in mezzo, non è dato dal capitolo, dal numero del capitolo, non è dato da un titolo, perché non mette nessun titolo, ma è dato da una frase del testo. Ok? Quindi gli studiosi, attraverso l'analisi di questi passaggi del testo, hanno organizzato quella che noi chiamiamo una struttura letteraria del Vangelo. Però, capite, a seconda dei criteri che si usano, possono venire diversi modi di strutturare i capitoli. Qui ne avete uno che va benissimo, io ve ne propongo un altro che va altrettanto bene. L'importante è non confondersi, poi se ne sceglie uno, ecco questo qua, poi se ne sceglie uno e si va. Perché questa differenza? Perché a seconda di che peso si danno ai criteri e ai passaggi letterari. Ce ne sono alcuni indubitabili, come questo che abbiamo letto, ce ne sono altri che possono essere interpretati in modo diverso. Ora, ogni strutturazione letteraria non è nulla di dogmatico e non è nulla che condiziona la comprensione del testo. Ciascuna vorrebbe aiutare la comprensione del testo. Punto, solo quello, ok? Quindi voi tenete questa perché è stampata, che ci dice, la seguo, che i primi due capitoli ci parlano degli eventi che hanno caratterizzato il prima e l'appena dopo della nascita di Gesù, ok? I capitoli da 3 a 5 ci parlano della preparazione del ministero di Gesù attraverso Giovanni il Battista. E il primo grande discorso di Gesù, che è quello della montagna, i capitoli 5 e 7. I capitoli 8 e 10 riguardano una serie di 8 e 9, una serie di miracoli e poi un altro discorso di Gesù, e così dicendo, ok? Alcune cose ritornano nelle varie strutturazioni, altre sono un po' diverse. In ogni caso, questa considera il corpo del Vangelo dal capitolo 3 al capitolo 25. Considera una sorta di introduzione i Vangeli dell'infanzia e una sorta di conclusione i capitoli 26 e 28 che parlano della morte e risurrezione di Gesù. Benissimo. Quella che io vi indico, che è di un autore recente, perché capite, ogni autore fa un po' il suo lavoro, tiene conto di altri criteri, lo divide in cinque parti. 1, 4, il Messia di Israele. 4, 16, quindi guardate che prende tanto, le opere del Messia, 16, 20, il Messia che va verso Gerusalemme, 21, 27, il Messia a Gerusalemme, 28, la tomba vuota e la conclusione del Vangelo. Quindi vedete che per esempio utilizza dei criteri geografici, quando dice che dal capitolo 16 al capitolo 20 si vede Gesù che fa il suo cammino verso Gerusalemme. Dal 21 al 27 tutto quello che avviene a Gerusalemme. È un criterio geografico. Qualcun altro potrebbe utilizzare un criterio storico, i primi anni, poi gli altri mesi, poi gli altri mesi. Qualcun altro un criterio letterario, di stile, eccetera. Però questo serve, però non è così fondamentale. Io qui vi distribuisco in modo un pochettino più dettagliato questo tipo di strutturazione letteraria, nel senso che vedete i primi due capitoli, capitolo 1, 2 è il libro dell'origine, quello che questa struttura chiama i Vangeli dell'infanzia, i capitoli 3 e 4 sono l'inizio della vita pubblica, il passaggio breve dopo il 4, Gesù ritorna dalla Giudea dove è stato battezzato alla Galilea, quindi a Cafarnao. La seconda parte, che in questa struttura è la più complessa, voi potete accompagnare questo che comunque segue gli stessi contenuti. Abbiamo l'inizio della missione, poi capitoli 5 e 7, quello che chiamiamo il discorso della montagna, cioè una serie di insegnamenti di Gesù che Matteo raccoglie insieme e ambienta sulle pendici della collina vicino al lago di Genezaret, ok? E qui possiamo fare una parentesi e dire, di sicuro Gesù non ha pronunciato tutti quegli insegnamenti in un solo giorno, come sembra capire dal Vangelo, ma San Matteo, per facilità e anche magari per effetto verso il lettore, li ha raccolti in tre capitoli tutti uniti, cioè un contenuto dopo l'altro, un insegnamento dopo l'altro. Questo è il lavoro redazionale dell'evangelista, ok? Non è certo come è avvenuto a livello storico, a livello di Gesù, perché un giorno raccontava una cosa, un giorno ne insegnava un'altra, un giorno un'altra ancora. Noi come ha fatto lui esattamente non potremo mai saperlo. Però, siccome sappiamo che questi testi contengono quello che Dio ha voluto che fosse scritto, stiamo tranquilli. Perché l'essenziale per credere in Gesù Messia ce l'abbiamo, ok? Anche se non abbiamo i dettagli. Dov'è che ha detto questa parola? Che giorno era? Che luogo stava? Quello è perso, non possiamo recuperarlo, se non in qualche caso. Quando i Vangeli, per esempio, coincidono, il fatto, per esempio, che Gesù è stato battezzato al Giordano, tutti e quattro i Vangeli lo dicono. Quindi cosa vuol dire? Siccome l'hanno scritti in luoghi diversi, Qualcuno non si conosceva, Matteo conosceva Marco, ma Giovanni non conosceva gli altri Vangeli quando ha scritto. Cioè, gli vengono le cose dalla tradizione orale, quindi capite che quello è un criterio per dire effettivamente è stato in quel contesto che Gesù ha ricevuto il battesimo, solo per farvi un esempio. Poi andando avanti, come vi dicevo, i capitoli 8 e 9 raccolgono una serie di 10 miracoli, tutti in fila, uno dopo l'altro. Naturalmente Gesù non li ha fatti tutti in fila uno dopo l'altro quei miracoli, li ha fatti lungo i mesi della sua predicazione. Matteo, per stile letterario, li mette insieme, ok? E c'è un motivo. Nel discorso della montagna Gesù presenta il regno di Dio, nei miracoli lo mostra efficacemente nei suoi effetti sulle persone. C'è uno sviluppo, c'è una logica che naturalmente potrete approfondire. Poi il capitolo 10 è un altro discorso di Gesù, chiamato il discorso missionario, perché invia i suoi apostoli in una prima esperienza di missione e dà delle direttive. E poi abbiamo un passaggio che riguarda Gesù, Messia, figlio e servo, nuovo Giona. Un altro capitolo che è un insieme di discorsi, questa volta sono parabole, e quindi lo chiamiamo il discorso delle parabole. Un'altra parte narrativa, quindi distinguiamo tra parti, diciamo, di discorsi e parte narrativa, che raccontano gesti, ok? La parte narrativa racconta fatti, il discorso è quello che è in presa diretta, cioè il discorso diretto di Gesù. La terza parte, quando Gesù va verso Gerusalemme, anche quella la possiamo distinguere in varie parti, e lì dentro c'è un altro discorso. Eccola qua, ci siamo, la comunità del Messia, il capitolo 18, che parla del rapporto tra i discepoli nella comunità. La quarta parte, il Messia a Gerusalemme, l'ingresso, l'insegnamento di Gesù nel Tempio, l'ultimo discorso, il quinto discorso che riguarda la fine dei tempi e due capitoli dedicati alla morte e alla risurrezione. Infine, la quinta parte parla della tomba vuota e della conclusione del Vangelo in Galilea. Questo è interessante, lo vedremo dopo il perché. Quindi vi ripeto, un primo passo per avvicinarci al Vangelo è dare uno sguardo da sopra, come se in elicottero noi visitassimo la città per vedere quali sono le vie principali, no? Se c'è un fiume, se c'è un castello, se c'è una chiesa. Ci facciamo un'idea della città. Così il Vangelo. Ci facciamo un'idea dei contenuti del Vangelo avendo in mano questa struttura. Poi naturalmente il bello, come quando visitiamo una città, sarà scendere dall'elicottero e percorrere le stradine per vedere i palazzi, per vedere i monumenti, per vedere i musei, giusto? Anche voi farete così lungo il percorso. Scendiamo dall'elicottero e analizzerete, leggerete con calma quei capitoli con quel testo che si potrà approfondire. Oggi rimaniamo un po' sull'elicottero, va bene? Alcune caratteristiche, questa volta letterarie, del testo di Matteo, dopo esserci fatti un'idea di come è articolato e composto. Qui sono proprio le principali, quelle che tutti i commentatori, tutti gli studiosi riconoscono. Il tempo sta correndo, devo correre anch'io. Per esempio, rispetto a Marco, che sono 16 capitoli, Matteo è 28, quindi è presto detto, è più lungo, ok? Ora, quali sono i materiali che Matteo aggiunge rispetto a Marco? Sono soprattutto i discorsi. Nel senso che anche in San Marco Gesù insegna, ci sono delle parabole, però sono molto più piccoli, molto più brevi. In Matteo i discorsi, capite, 5-7, sono tre capitoli di discorsi di Gesù, e poi il capitolo 10, il capitolo 13, 18, 24, ok? Il materiale in genere che Matteo aggiunge a Marco è un materiale discorsivo, cioè di insegnamenti di Gesù. E l'immagine che Matteo vuole dare di Gesù è proprio quella del maestro che insegna. In Marco, per esempio, è molto più forte l'immagine di Gesù che guarisce gli indemoniati, per esempio. Invece l'apertura solenne del Vangelo di Matteo è le beatitudini, cioè Gesù salì sul monte, i suoi discepoli si attorniarono a lui, si è seduto e cominciò a insegnare loro dicendo: beati, poveri in spirito. Quello è, diremmo così, il portale, proprio l'inizio solenne della vita pubblica di Gesù, attraverso un insegnamento. Mentre l'inizio della vita pubblica di Gesù, nel primo capitolo di Marco, è nella sinagoga di Cafarno, quando Gesù insegna anche lì, però non sentiamo cosa dice, non ce lo riferisce Marco. Però c'era un uomo posseduto da uno spirito immondo e Gesù gli dice: taci, esci da quell'uomo. E tutti rimasero strabiliati di un insegnamento dato con autorità. Addirittura comanda gli spiriti impuri e quelli gli obbediscono. Capite la differenza di tonalità, di stile tra gli evangelisti? Matteo è interessato a Gesù, maestro. Bene, fa precedere alla vita pubblica un racconto che riguarda la nascita. Marco comincia subito con il battesimo al Giordano, ok? Introduce cinque grandi discorsi di Gesù, raccogliendo il materiale dei suoi insegnamenti. Un'altra caratteristica che poi ci interesserà è questa. 11 volte troviamo una formula in cui Matteo dice: ciò avvenne affinché si compisse la scrittura che dice, tataratataratà, ok? Lo notiamo perché questa è una caratteristica di Matteo, il quale vuole dimostrare, nel suo modo di scrivere il Vangelo, che Gesù è il Messia promesso dalle scritture. Anche in San Marco ogni tanto si rimanda alla scrittura, ma non in modo così sistematico e così preciso come Matteo. C'è un perché, scopriremo. Ora, qual è la comunità? Quali sono le caratteristiche della comunità in cui Matteo scrive? Da quello che possiamo capire dai contenuti, è una comunità giudeo-cristiana. Attenzione, non è una parolaccia, adesso la spiego. Vuol dire composta in buona parte da giudei, cioè ebrei, che si sono convertiti a Gesù, ok? Ma per loro è importantissima la legge di Mosè, sono importanti le preghiere fatte al Tempio, cioè vivono di quelle cose lì, però riconoscono che Gesù è il compimento delle scritture. Quindi è una comunità che conosce bene la scrittura e conosce addirittura le tradizioni, cioè non solo quello che è scritto, ma anche quello che si tramandava oralmente, quello che si faceva nelle famiglie giudaiche. Si tratta di ebrei che credono in Gesù, ma in un certo senso continuano a sentirsi ebrei. Cioè non pensano di dover cambiare tutto. L'essere cristiani per loro è un compimento del loro essere ebrei. Naturalmente, al tempo stesso, questi che sono autenticamente cristiani sentono che è necessario confrontarsi con quelli che sono non giudei. Perché? Perché Gesù risorto aveva inviato gli apostoli ad evangelizzare tutti i popoli, anche quelli non giudei. E prima che Matteo scrivesse il suo Vangelo, San Paolo ha portato il Vangelo in Grecia, l'ha portato a Roma, ha portato in tante parti nell'Asia Minore dove non c'erano solo i giudei, c'erano i pagani, cioè quelli delle religioni greche e romane che non conoscevano l'Antico Testamento, ma San Paolo dice: guardate che è sufficiente la fede in Gesù per essere salvi, non bisogna essere prima ebrei per essere poi cristiani. Quindi questa cosa, questa comunità la sapeva. Quindi da una parte valorizzano il loro essere ebrei che credono in Gesù, dall'altra naturalmente devono fare i conti anche con questa apertura universale del Vangelo. Quando e dove è stato scritto? Non è possibile saperlo con certezza, perché se noi guardiamo i manoscritti antichi non c'è la città, l'edizione, l'anno, come nei libri che compriamo in libreria, ok? Però tutti gli studiosi sono d'accordo nel dire che è stato scritto dopo il 70. Il 70 è una data importantissima nella storia della Giudea e nella storia dell'impero romano, perché nel 70 i romani invadono Gerusalemme perché da anni i giudei stavano, diciamo così, realizzando delle ribellioni all'impero, non volevano stare soggiogati all'impero. E quindi i romani a un certo punto fanno piazza pulita perché loro quando arrivavano con i loro eserciti non ce n'era per nessuno, no? Quindi distruggono il Tempio di Gerusalemme che è diventato una tragedia per per i giudei, i quali si riorganizzano dopo, ma diciamo così, rimanendo pochi. In ogni caso, dopo questo, perché nel capitolo 24 di Matteo Gesù parla della fine dei tempi e parla anche della distruzione di Gerusalemme. E i dettagli sono così specifici che è possibile soltanto che Matteo abbia scritto dopo che aveva visto la distruzione o sentito parlare della distruzione di Gerusalemme. Capite che è un criterio interno che ci porta a definire la data. Qualcuno dice negli anni 70, qualcuno dice negli anni 80, qualcuno dice negli anni 90. Non è possibile stabilirlo, non abbiamo altri criteri. Per molto tempo si è pensato che la città dove Matteo ha scritto fosse Antiochia di Siria, quella dove è nato, dove ha predicato per esempio San Paolo, per dircela. Oggi gli studiosi pensano che potrebbe essere anche una località della Galilea, come per esempio Tiberiade o Cafarnao. La Galilea infatti era la scena delle tensioni tra il giudaismo dei rabbini, quello dopo il 70, e i discepoli di Gesù. E questo lo si dice in base al fatto che nel Vangelo di Matteo molte volte Gesù si confronta in modo anche acceso con i farisei, anche negli altri Vangeli, ma nel Vangelo di Matteo è molto più intensa questo confronto. E appunto a Tiberiade i giudei avevano riorganizzato la vita del giudaismo dopo che erano usciti da Gerusalemme, perché lì i romani li avevano mandati via. Quindi è possibile che sia una comunità vicina a questo centro giudaico. Io sono arrivato quasi alla fine. Chi è l'autore del Vangelo di Matteo? Potrà sembrarvi strano, ma non è Matteo l'Apostolo, non può essere. Dal Vangelo possiamo ricavare qualche risposta. È un giudeo cristiano, anche lui certamente viene dal giudaismo perché conosce troppo bene l'Antico Testamento e le tradizioni giudaiche, competente nelle scritture. Per qualcuno si è ritratto, sapete come fanno a volte i pittori che si mettono in un angolo del quadro, fanno l'autoritratto, per qualcuno si è ritratto nel passaggio di Matteo 13,52 che dice che lo scriba divenuto discepolo del regno è come quel padrone di casa che toglie dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Attenzione, lo scriba ebreo divenuto discepolo del regno, discepolo di Gesù, è come quello che mette insieme l'antico, cioè la legge di Mosè, e la predicazione di Gesù, vedendo in questa il compimento dell'antico. Non è un testimone diretto degli eventi, quindi non possiamo identificare Matteo Evangelista con Matteo Apostolo, ok? È molto probabile che nella comunità dove è nato il Vangelo fosse forte la memoria di Matteo Evangelista, di Matteo Apostolo, che fosse stato lì, è probabile, però non possiamo dirlo. Ma siccome è stato composto verso l'anno 80-90, capite che Matteo era già morto quel tempo, cioè è matematica la cosa. Non serve stare a discutere. Uno dice, ma allora ci hanno ingannato finora? No, tranquilli, perché quello che conta nella comunità cristiana delle origini non è il singolo che è l'autore che poi diventa famoso perché va in libreria e fa gli autografi sul libro. Non c'entra. Cioè, quello che conta è la comunità nella quale uno si prende la briga di scrivere perché tutti possano crescere, ok? Quindi non è quello di cui parla Matteo 9, quando Gesù chiama appunto l'immagine di Caravaggio che c'è sulla copertina, no? È la chiamata di Matteo di Caravaggio. Quindi il Matteo esattore delle imposte non è il Matteo evangelista. Può darsi che si chiamasse allo stesso modo, può darsi che si chiamasse in un altro modo e ha tenuto, per, diciamo così, rispetto all'antichità, il nome dell'Evangelista, però certamente un'altra persona. È un cristiano di una o due generazioni successive a quelle di Gesù. Poteva essere un rabbino, doveva essere culturalmente vicino al movimento dei farisei, anche perché in genere si litiga tra amici, non tra nemici, o no? Cioè, con chi litighiamo più spesso noi? Con quelli che sono vicini a noi, no? Probabilmente questi cristiani litigavano con i farisei perché erano vicini nel modo di intendere, perché anche i farisei erano molto critici sul modo di intendere il giudaismo di quel tempo. Vi faccio solo un esempio: i farisei credevano nella risurrezione dei corpi, dei morti, i sadducei no. Quindi quando San Paolo si trova a Gerusalemme, giudicato dal Sinedrio, lui che è furbo, dice: guardate, il Sinedrio era composto da farisei e sadducei. E San Paolo dice: io semplicemente sono accusato di credere nella risurrezione. E allora là si ammazzano tra di loro, che discutono, e San Paolo se ne esce salvo da quella situazione. Solo per dirvi come a quel tempo il panorama era molto più variegato rispetto a quello che potremmo immaginare. Bene, io mi fermerei qui, nel senso che ci sono ancora 3 slide che eventualmente potete poi leggere, che parlano, diciamo, di questo confronto tra i cristiani e i giudei di stampo farisaico, che poi dà origine ai temi principali, del Vangelo di Matteo, il quale appunto vuole dimostrare. Possiamo andare alla penultima slide. Eccola qua. Il Vangelo di Matteo, una cantata a due voci, solo per riassumere perché vi ho stancato abbastanza. Poi io pure. Avanti, avanti, eccolo qua. Per riassumere, è una cantata a due voci, sapete, no? Ci sono i canti a più voci. Una voce racconta gli eventi più importanti della vita di Gesù. L'altra voce interpreta questa a partire dalle letture ebraiche. Qui, per esempio, quella frasetta: ciò avvenne perché si compisse la scrittura che dice. Benissimo. Ecco, io vi ho fornito alcuni elementi, spero di non avervi così disorientato troppo e neanche stancato troppo, ma soprattutto spero che quello che vi ho detto possa suscitare in voi l'interesse per continuare a partecipare a questo percorso. Grazie della vostra attenzione. Non so come siete abituati, se dopo l'esposizione c'è tempo e voglia di fare qualche piccola risonanza o domanda. Io vi chiedo solo questo, che alle 4 e un quarto dovrei andare perché devo essere a Bergamo prima delle 6 per una liturgia, quindi mi chiedo questa carità. Dica. Ah sì, la parola Matteo in ebraico vuol dire dono di Dio. Dono di Dio. Sì, grazie. Beh, uno suscita un interesse e poi dice: oh. Esatto, quindi possiamo concludere se volete con una piccola preghiera, perché è sempre la preghiera quella che ci pone in contatto con il Signore vivo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane